Bene, innanzitutto devo dirvi grazie. Grazie di essere coraggiosamente qui per il secondo incontro, anche perché avete lavorato in modo molto attivo e molto attento nei gruppi, avete sopportato con estrema pazienza la pesantezza della relazione della relatrice e quindi non posso altro che dirvi grazie, veramente di cuore. Inoltre vi devo chiedere scusa perché nella consegnarvi la seconda relazione mi sono resa conto di non aver salvato le correzioni e ci sono degli erroretti qua e là che vi chiedo di correggere, mancano, a volte mi sono saltate delle vocali, altre volte non ho fatto la spaziatura corretta, c'è un carillon con una I di più, quindi vi chiedo venia e correggetemi, grazie. Parto questa sera dall'antefatto, cioè dalla ricollocazione di quello che ci siamo detti l'altra volta. È stata un tentativo di relazione piuttosto densa, piena di concetti, forse un po' concettuosa, come alcuni hanno rilevato, sicuramente sì. Però il tentativo è stato quello di arrivare ad una, come dire, sintesi di una fase molto arretrata nella nostra storia anche individuale. Parliamo della primissima infanzia, quel rapporto simbiotico con la madre, in cui però paradossalmente lì giochiamo già le nostre carte, le carte di una relazione, le carte di una scoperta del noi e del sé differenziato dal noi. Quindi la teoria psicanalitica affonda molto le radici in quella profondità dell'essere, in quel preconscio che poi faticosamente arriva alla superficie e poi produce la bellezza di una creatura che di fatto supera il contingente e cerca di radicarsi nella trascendenza, cerca come tentativo continuo. Alla base del discorso dell'altra volta c'erano dei concetti chiave che, se mi permettete, riprendo anche dal punto di vista della metodica dell'approccio. Il concetto di limite, il limite, lo scoprirci limitati, imperfetti, fragili, lo scopriamo là, in quella radice dell'essere che si approssima a una vita di senso, a una vita indirizzata, in cui coglie il vuoto, l'assenza di cibo iniziale, come qualcosa di pauroso, di minaccioso, di inquietante, e coglie invece la pienezza, la gratificazione all'interno di una relazione che è anche materica, che è anche contatto, che è anche fisicità. Dalla fisicità però l'individuo procede riconoscendo il proprio limite, perché se accampasse il sogno attraente dell'onnipotenza non riuscirebbe a cominciare il suo percorso di individuo. Però questa scoperta del mio limite, che è dato dal fatto che ho bisogno dell'altro per realizzare il mio bene, e quindi in chiave lì fisica, fisiologica, di sopravvivenza, diventa progressivamente poi esperienza però di relazione in senso aperto, interattivo ed identità, nasce, dicevamo, da quell'origine. E spesso nel percorso, insomma, evolutivo, siamo indotti a non considerare il limite, perché l'ombra dà fastidio, perché il limite ci ridefinisce. Siamo tutti proiettati ad essere di più e superiori a. Allora, ritornare alla concezione di limite, che, come avete scoperto nell'ultima parte che ho messo, che brillava di luce propria, erano le parole di Benedetto XVI, noi dobbiamo partire dal limite come i nostri assi cartesiani, per cui da lì noi costruiamo la nostra storia, dicevo, è un modo di autoeducarci, di introdurci al ripensamento. Per cui, se non partiamo da questi concetti e li vediamo come patrimonio personale della mia storia individuale per prima, e non ci rimettiamo a riconoscerci nel cammino che abbiamo fatto, le grandi teorie rimangono tali, ci navigano sopra le teste e noi, gravati dal peso del contingente, non facciamo altro che guardarci la punta dei piedi e lamentarci. Un'altra cosa, bellissima domanda che mi è arrivata da un gruppo, ma se nel processo, diciamo così, di costituzione della fiducia questa viene a mancare, è possibile, mi si chiede, restituirla, reintegrare l'esperienza? Beh, io a questa domanda rispondo, voi, ciascuno di noi, che cosa ne pensa? È possibile dare fiducia, ricostruire la fiducia? Perché è lì che noi giochiamo la nostra partita ed è lì che ci spinge l'analisi. Cioè l'analisi non ci dà delle risposte confezionate o preconfezionate, ma ci induce a porre le domande di senso a cui noi, nella nostra libertà, grazie al cielo, abbiamo l'opportunità di trovare, ricercare risposta. La bellezza della responsabilità umana nasce da qui, da questa nostra capacità di poter coniugare, diciamo così, la nostra esistenza all'insegna di quella ricerca di valori che ci spinge e che ci induce a fare delle scelte di campo. Allora, è possibile secondo voi reintegrare la fiducia? È possibile recuperare una relazione? Che senso diamo alla fiducia? Allora ecco che rispiego il perché di quelle forse fantoziane proposte fatte alla fine della relazione, delle così frasi che di per sé potevano essere luoghi comuni, ma luoghi comuni oltre ai quali una lettura attenta mi fa leggere il limite, mi fa leggere il significato scadente di certe realtà, anche di certe mie posizioni incapaci di dare significato a quello che io sono, a quello che io voglio, perché non mi riconosco più nel mio tracciato e non riconosco più l'orma che lascio. I contenuti di fatto della separazione di cui dovremmo parlare stasera, la separazione che unisce, sono ancora in quella prospettiva remota, lontana, però la relazione seguirà, diciamo così, il compimento organico della prima parte legata all'esperienza della fiducia che io ho sottotitolato in principio era la relazione, ma cercherò di coniugarla in modo oggettivamente più leggero, almeno questo è il tentativo, per risultare meno pesante di quanto sono stata nel recente passato. Innanzitutto di fronte a una provocazione, diciamo così, di analisi come questa, la separazione che unisce in realtà una contraddizione in termini, ci chiediamo che cosa significhi separazione. Allora, separazione significa individuazione, esplorazione, anche qui consapevole, perseguita volontariamente dopo un iniziale apprendistato di casualità. La casualità entra come ricerca, monitoraggio della fonte di piacere, delle zone erogene. Non stiamo lì a dirci la teoria, la lasciamo a parte, ma l'identità nasce da questo processo in cui io riconosco che non raggiungo quello che voglio, che ci sono dei limiti oggettivi che sono l'estensione del mio braccio, l'incapacità a camminare, a muovermi autonomamente, e questa dimensione del limite però mi fa abbarbicare in un certo qual senso all'altro, tanto che capisco già, orientato come sono alla soddisfazione del bisogno, alla ricerca del piacere, che è nella fusione con l'altro che io percepisco il mio benessere, il mio stare bene. Ma in questa separazione che poco alla volta entra nella mia storia con la presenza-assenza della madre, il riconoscimento della figura dell'adulto di riferimento, che può essere, grazie a Dio, anche il padre. In realtà noi l'altra volta del padre ne abbiamo parlato tangenzialmente, perché l'abbiamo introdotto nel momento in cui abbiamo ricordato il complesso di Edipo. Ma in realtà la figura paterna è elemento di riferimento del bambino, in quanto figura adulta che ha in sé delle caratteristiche di peculiare costanza. Vi ricordate l'altra volta, nel precedente incontro, abbiamo parlato di una sorta di periodizzazione della regola del ritmo, una periodizzazione che è fatta di prevedibilità, di continuità, di consuetudine a, di abitudine a. Nel momento in cui la presenza adulta si manifesta tale nell'accudimento, nella relazione affettuosa, nella istanza presenziale, ecco allora che diventa figura cardine di un processo di relazione. E quindi anche il padre, a pieno titolo e completamente, entra in questo processo di separazione che costruisce la premessa della mia identità. Dall'esperienza del senso motoria comincia, dall'esperienza senso motoria, cioè della esplorazione dell'ambiente, dell'esplorazione tattile, della ricerca, della sostituzione dell'oggetto del piacere nel momento in cui si allontana, abbiamo parlato del seno materno l'altra volta, vi ricordate? Si passa a un percorso intelligente, nel senso che è volutamente perseguito come momento di integrazione di un piacere, di un bene che mi viene momentaneamente tolto, da cui sono separato. La ricerca, Piaget, uscendo fuori dal contesto psicanalitico, parla delle tappe evolutive del processo di intelligenza, della, come dire, organizzazione del rapporto con la realtà. Un rapporto che è costituito da una fase di accomodamento a cui segue un'assimilazione. L'interazione fra accomodamento e assimilazione producono l'adattamento. L'adattamento è la risposta intelligente, diciamo così, dell'individuo alle caratteristiche, potremmo dire, dell'ambiente. Per cui è intelligente anche la risposta sorriso che gratifica la madre in una sorta di sguardo reciproco e di reciproco riconoscimento. E così è l'affettuosità che si esterna nei confronti del padre, che intimamente commuove perché sorprende per quella spontaneità innata che è tipica del bambino. Ci sono nei vostri ricordi, nelle vostre memorie di genitori probabilmente, delle visioni, delle sensazioni, delle emozioni che ancora vi fanno vibrare. Perché? Perché è in quella, come dire, capacità di dialogo senza parole che avete incontrato l'altro, l'alterità, cioè vostro figlio, vostra figlia. L'ingresso del padre, abbiamo detto l'altra volta, introduce anche una sorta di regolamentazione, perché è la persona che non solo è legata affettivamente al bambino e quindi interagisce con lui sotto il profilo di una comunicazione che è di tipo tattile, corporeo, di accudimento, di manipolazione, di contatto fisico, ma anche interviene più avanti come regolatore di un processo di accesso, se vogliamo dire così, verso la madre, per cui si insinua tra, diciamo così, la unione tendenzialmente simbiotica della madre con il proprio bambino e quindi diventa il cardine di una regola, di un ritmo, di una presenza. Abbiamo ricordato che l'introiezione della figura paterna porta alla costituzione progressiva del superio. Il superio che cos'è? È quella specializzazione, direbbe la teoria psicanalitica, dell'ES che cattura la legge, che recupera le condizioni regolamentative dei rapporti e le interiorizza. È una sorta di sedimentazione anche questa dell'imprinting culturale della specie e in particolare di quella specifica società in cui ci troviamo. Freud parlava del complesso di Edipo come momento, diciamo così, costitutivo che alimenta, diciamo così, la forza del superio. Perché? Perché introduce una sorta di competizione con l'adulto o dello stesso sesso, in generale, perché comunque il complesso di Edipo è l'opposizione del figlio verso il padre, e la risoluzione di questo conflitto, che mette in campo delle forze emotive fortissime, fa sì che il bene per l'altro trionfi e quindi si sostituisca l'aggressività verso il padre in una sorta di emulazione del padre, e quindi l'introiezione di regole di comportamento che non solo salvano il bambino dalla presenza, tra virgolette, ipoteticamente minacciosa del padre, ma addirittura rinforzano i legami di sangue tra padre e figlio. Per cui si dice che il bambino è tutto suo padre. Perché? Perché ne assume degli atteggiamenti, si conforma a una sua modalità di essere, usa espressioni, usa buffe moine che in qualche modo ricordano lui, emulano l'adulto che lui ama. L'ingresso del padre quindi sfona anche a un accesso del linguaggio e quindi il linguaggio diventa in un certo qual senso la codifica più strutturata di questi legami che fino a questo momento hanno avuto manifestazioni di tipo fisico. Il linguaggio introduce potentemente uno strumento simbolico e di fatto, e qui troviamo un'altra caratteristica, quella separazione che nasce dall'imitazione dell'altro, dal conformarsi ai comportamenti del padre per ottenere, diciamo così, l'attenzione di un affetto materno, ma anche la consapevolezza di non potersi sostituire al padre, troppo grande, troppo forte, troppo importante e ingombrante, fa sì che il bambino assuma, diciamo così, un atteggiamento esplorativo del suo ambiente verso l'altro da genitori che lo portano a interessarsi del mondo, non solo degli oggetti, ma delle presenze del proprio ambiente. Dicevo, il linguaggio in questa fase ratifica un po' le esperienze. Il linguaggio è scoperto come strumento di contatto forte, la predilazione, la ripetizione di alcune espressioni, il nome che sostituisce la frase, l'incoraggiamento della madre, l'interazione con gli adulti di riferimento, che sono, come dire, gratificati dal bambino e il bambino è incoraggiato e gratificato nella sua espressione dall'atteggiamento degli adulti accoglienti. Bene, dicevo, questa situazione che sembra idillica in realtà non fa altro che allertare nuovamente un senso di dominio di onnipotenza, per cui la parola si connota di una dimensione assolutamente magica, sembra che evochi, che sostituisca l'oggetto oppure che faciliti una sorta di immaginazione fascinosa degli oggetti stessi. È un'esperienza che noi abbiamo in comune con la nostra radice primitiva, quando, diciamo così, la parola instaurava una, come dire, la prefigurazione della conduzione, per esempio, di una battuta di caccia e attraverso il rito si dava sacralità al buon auspicio. Diventa, cioè, la parola l'accesso a un mondo magico in cui il bambino si ritrova nuovamente ad essere un po', tra virgolette, onnipotente. Talmente onnipotente che il linguaggio apre anche all'esperienza positiva del no. L'esperienza positiva del no è una periodizzazione di quella che potremmo definire la semiotica del linguaggio. Il no apre alla volontà oppositiva di dominio del bambino verso l'adulto che viene qui provocato, per cui la punizione rientra in quel gioco a cui il bambino spinge. La punizione è il segnale, è il limite che va richiamato, ricondotto attraverso un procedere esterno, ma diciamo così, recuperato poi come scontro conflittuale del capriccio. All'interno del capriccio va dipanata allora la questione del ruolo dell'adulto e qui dovremmo aprire una parentesi che ci permette di, come dire, osservare l'adulto. In realtà noi abbiamo parlato fin dall'altra volta di relazione. Il gioco relazionale è un gioco che identifica, che aiuta nel processo di identificazione non solo il bambino, ma anche l'adulto che guarda il bambino e dal bambino è guardato. Per cui è importante che l'adulto riconosca il bambino che è stato, che sappia vederne le proprie strutture organizzative, le proprie ferite, le proprie felici pulsioni e manifestazioni, ma che ricordi che è adulto rispetto al bambino. Cosa vuol dire adulto rispetto al bambino? Vuol dire che deve mantenere la propria identità, che nasce dal ruolo, nel momento in cui diventa complice, nel momento in cui diventa accudente, nel momento in cui tira dentro nella relazione con il partner il bambino, usandolo come mezzo ricattatorio oppure come barriera inibitoria delle attenzioni dell'altro, è chiaro che entriamo in una conflittualità in cui il bambino si perde, ma il primo a perdersi è l'adulto. La punizione, no? Ci sono tante scuole, la punizione è il segnale del limite oltre il quale non si deve passare. Ci sono regole che valgono per l'adulto e valgono anche per il bambino, nella misura opportuna che dobbiamo dare al senso della regola, che non è un muro contro cui dobbiamo cozzare, ma è un limite che dobbiamo accogliere perché ci preserva nella sanità, nella salute delle relazioni. E quindi il capriccio, che diventa poi l'elemento su cui il bambino riesce a giocare con estrema perizia tutte le carte, diventa un terreno su cui fare attenzione, su cui giocare la buona partita, nel senso che è dal capriccio che noi dobbiamo trarre fuori le condizioni per gestire e ribadire le regole, che prima di tutto devono essere le regole che noi sposiamo come credibili per noi stessi. Non possono essere regole imposte dall'altro o dagli altri, ma sono regole che noi assumiamo come valore fondante la nostra famiglia, la nostra relazione. Perché poi alla fine paghiamo lo scotto della nostra incapacità a portare a termine la situazione, la relazione, secondo le linee di una coerente organizzazione dei comportamenti. La semiotica della relazione ci impone anche di parlare della doppia ferita. Il bambino va ridimensionato, non può essere il piccolo tiranno, il superuomo, diciamo così, che aggrega energie, intenzioni e funzioni. È sicuramente il centro della nostra relazione, in quanto adulti ci preoccupiamo del piccolo, del più fragile, del più debole, ma non dobbiamo permettere che la fragilità del piccolo diventi la chiave di lettura dei nostri rapporti, delle nostre relazioni. Non può essere la sua fragilità il diktat che condiziona le nostre esistenze. Il bambino quindi va ridimensionato nel suo orgoglio egocentrico e questo chiaramente lo pone di fronte al limite e il limite alla ferita narcisistica. Però è la ferita che fa, si diceva, crescere, è la ferita che ci indirizza, che ci individua. In un certo qual senso ci espone anche alla visione dell'altro nel nostro aspetto meno positivo, più deteriore, ma d'altra parte deteriore nel senso che non siamo sempre al 100%, non siamo al massimo livello, ma di fatto l'imporci il limite e riconoscerlo reciprocamente ci aiuta a progredire nel processo della nostra individuazione. Dico processo della nostra individuazione perché l'individuazione non è mai finita, siamo sempre figli delle nostre madri e siamo sempre adulti che potenzialmente possono dare e fare di più, e questa è, come dire, la grande speranza, perché noi finiamo di crescere, grazie al cielo, come speriamo, almeno me lo auguro, come dimensioni fisiche ponderali, ma l'umanità, la nostra umanità può essere accresciuta indefinitamente, e questo è una garanzia, perché comunque ci apre alla riproposta di una nostra visione della vita che può essere sistemata, rettificata nella fase del percorso, in un processo però che deve essere di assoluta onestà intellettuale. Nel momento in cui facciamo il gioco del bravo papà o della brava mamma e poi lasciamo che l'altro ci gestisca, è chiaro che rinunciamo al compito che abbiamo prioritario nei nostri confronti, verso noi stessi, cioè il compito di realizzarci come persone identificate da una relazione, individuate in un percorso di vita in cui abbiamo assunto responsabilmente la nostra paternità e la nostra maternità. Su questo non dobbiamo deflettere, è la prima regola che dobbiamo, diciamo così, ricordarci reciprocamente. L'altro però non solo viene ferito, ma può anche ferire, per cui cerchiamo a volte di ignorare il limite dell'altro, di non vederlo perché sarebbe come la nostra sconfitta. E qui apro un capitolo enorme, la sconfitta per cui vedo nel bambino la realizzazione di quello che io non sono, avrei voluto essere o vorrei essere stato. E quindi rivivo con mio figlio una infanzia che può essere migliore, è un riscatto della mia esistenza. Non funziona così, dobbiamo assumerci la responsabilità dell'atto compiuto, non possiamo cancellare la lavagna della nostra esistenza e riscrivere con un pennarello a due punte, io e tu insieme, la nostra vita, la tua vita, assolutamente no. È chiaro che è gratificante avere in casa il piccolo genio, il piccolo adulto, ma dobbiamo riconoscere che è semplicemente un bambino ed è assolutamente, semplicemente altro da me. Altro da me. Nonostante i miei pensieri desiderosi, nonostante il mio accanimento terapeutico, tra virgolette, nei suoi confronti, è sicuramente altro da me. Qui sarebbe importante, ci direbbe la psicanalisi, ripercorrere le nostre tappe, recuperare attraverso la memoria del ricordo quello che è stato, quello che siamo stati, come è stato il rapporto con le nostre figure adulte di riferimento, qual è stato l'investimento genitoriale nei nostri confronti, le eventuali ferite di questo cammino di iniziazione alla vita, perché impariamo più da quella ripercorrere con onestà intellettuale le nostre tappe esistenziali nella memoria del ricordo lontano, apprendiamo più da questo percorso rispetto a tante belle teorie, a tante belle parole e discorsi che possiamo fare. Perché il genitore che è stato è il genitore che io voglio essere. Su questa base ci sta tutta la responsabilità del nostro mondo adulto, un mondo adulto che si sente soverchiato dal flusso in una società che ha miti di progresso, di successo, che individua il bene morale con il bene economico, che fa di tutta un'erba, potremmo dire, un fascio, che ci opprime con le richieste di continue competenze, di emancipazione, di risorse, di budget, di bisogno di rendere festoso il tempo, condividendolo in nome di chissà quale qualità della vita. Bene, è l'adulto che vogliamo essere? Siamo veramente radicati in questo tempo con la consapevolezza di essere qui ed ora capaci di portare significativamente la nostra differenza? E la nostra differenza non la portiamo nel comizio, nel momento in cui presentiamo una relazione, la differenza la facciamo nel quotidiano, nel supportare anche le ferite, le battaglie perse, le scommesse che abbiamo rinunciato di portare avanti, facendocene carico, ma anche sapendoci accogliere e perdonare. E la dimensione del perdono dove la mettiamo? Cosa significa perdonare l'altro? Cosa significa perdonare il bambino e perdonare l'adulto reciprocamente? Cosa significa? Che senso diamo al perdono? Il perdono viene dato per sfinimento, perché i capricci sono troppo imbarazzanti in un contesto pubblico, oppure sono troppo stanche in casa per poter arrivare a determinare lo stop a quelle continue angherie e pianti? Per cui lascio andare, è questo il perdono. Che cos'è che qualifica l'azione del perdono? Cos'è che io dono? Su che cosa io rilancio? Sulla frustrazione di una giornata, sulla stanchezza lavorativa o su qualche cosa di più e di altro che in realtà riqualifica anche la mia stanchezza, me la fa sopportare meglio, mi fa rendere meno odioso agli occhi di mia moglie e meno pesante agli occhi di mio marito? L'unione nella la separazione avviene attraverso questi strappi, che sono delle accelerazioni in avanti, questi tentativi di manipolazione che vengono ridimensionati e ripresi in un rapporto accogliente dell'adulto che guida, è lui al timone, è lui che riordina le fila del giorno, riorganizza, mette a posto, diciamo così, dentro la cesta i giochi, ma al contempo raduna insieme al bambino i pezzi di una giornata, ricompone il puzzle delle situazioni vissute, dà un senso identificativo di quella giornata, spesa in qualche cosa da fare anche insieme, oltre la stanchezza, oltre, diciamo così, il limite, in una accoglienza guidata, reciproca e poi pretesa, perché l'amore va preteso oltre che donato, preteso con le giuste attenzioni, con le giuste riflessioni, puntando anche i piedi, non rinunciando ad essere noi stessi, convinti comunque che possiamo sbagliare, ma il fatto di dichiarare lo sbaglio non sminuisce l'autorevolezza dell'adulto, semmai riallinea tutti in un processo di coeducazione, di cui la famiglia è, diciamo così, la nave scuola, perché non c'è un primo e un ultimo, ma c'è un noi, e per arrivare a questo noi occorre che noi scopriamo di avere conservato in noi l'interiorizzazione del genitore buono. Per poter essere buoni genitori dobbiamo scoprire in noi l'interiorizzazione del genitore buono. Il genitore buono è colui che comunque ci apre all'accoglienza, dicevo prima, al perdono, all'accoglienza, che non rinuncia all'esemplarità della regola incarnata. Ed è questa che permette la strutturante esperienza della riconciliazione, oltre, diciamo così, il limite, oltre la stanchezza, oltre il cedimento, che diventa momentaneo perché la mia identità di adulto poi tiene botta, si riallinea, recupera non solo il giorno, ma il senso, la direzione della vita. Il bambino deve poter sperimentare questa consapevolezza del bene, un bene che inizialmente è quasi taumaturgico, do il bacino e passa la bua, un esempio idiota, ma per dire come effettivamente lì si apre un mondo di ingenua dipendenza e noi abbiamo il compito non di annullarlo, non di mortificarlo innalzandolo a piccolo eroe, a grande protagonista della nostra esistenza, ma ricollocandolo nella posizione giusta di un bambino che ama ed è ricambiato nel suo amore, ama da bambino ed è ricambiato da un amore adulto che guarda al bambino che è. La capacità di dialogo con l'altro. La capacità di dialogo con l'altro è sicuramente una condizione importante, un mettersi nei panni di, ma non di identificarsi, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, non è un abbassarsi al livello dell'altro, ma introdurre l'altro nel rispetto di chi è, di ciò che autenticamente è. E quindi creare il terreno della condizione del rispetto della regola. Creare le condizioni di una reciprocità nell'ascolto. E anche l'ascolto, potremmo dire, anzi potentemente, lo diciamo, ha le sue regole. Regole che riguardano noi stessi e anche gli altri da noi. La capacità di ascolto. Se non sappiamo ascoltarci tra adulti, possiamo mai ascoltare autenticamente un bambino? E guardate che i bambini sono attentissimi a questo, per quella sorta di capacità empatica di entrare in relazione e di assorbire da noi le modalità più nascoste, forse anche a noi stessi, con cui ascoltiamo o fingiamo di ascoltare. Il linguaggio è il potente fautore di una capacità di mediazione adesso e quindi usiamo il linguaggio non solo per ridere della parola o della parolaccia abusata fuori dal contesto, perché poverino è un bambino e quindi è divertente. diverte ed è divertito. No, usiamo il linguaggio per denominare, per dare significato alle cose che facciamo, per aprirci alla dimensione trascendente che è presente nel nostro quotidiano, nella nostra storia, nella nostra vita. Rileggiamo alla luce di un significato più profondo, morale, lo vogliamo dire, la brutta parola, diciamo anche di un significato morale che può assumere la relazione orientata volutamente nel tentativo generoso di tutti verso il bene. La lettura delle azioni ci porta anche a condividere la scoperta della responsabilità. Quello che è rotto è rotto. E questo vale tantissimo per gli adulti, che cercano di a volte bypassare questa verità. Ma quello che è rotto è rotto. Cosa significa questa espressione molto banale? Significa che certe frittate, io le ho proprio fatte, e queste frittate rimangono parte della mia storia. Prendere consapevolezza dei propri errori, ma nel tentativo, come dicevamo prima, di migliorare, di fare di meglio, di dare di più, di evitare il ripetere, l'avverarsi, il verificarsi, di una sospensione, di una lettura sempre nella stessa direzione, assumendomi tra l'altro però la responsabilità di quello che ho rotto. Il gioco si è rotto? Bene, il gioco non c'è più. Ma come? Io lo voglio, il gioco non c'è più. C'è una ricaduta, c'è una conseguenza. Le mie azioni hanno un peso che magari non è nell'immediato, perché ho tanti altri giochi, ne vado a prendere un altro. Benissimo, d'accordo, ma quel gioco non c'è più. A livello adolescenziale, questo diventa una lettura che noi ci dobbiamo porre avanti, perché è importantissima il fatto di essere sempre al di sopra o al di fuori del contesto, di essere spiazzanti e spiazzati, di dire sì è vero, non c'è però io, d'accordo, ho rotto la bicicletta, ma mamma per piacere, papà per piacere, il motorino, cosa? Il senso del rispetto della roba, che sembra retorica, vecchia, in realtà ci pone nelle condizioni di marcare un territorio oltre al quale io non posso andare, non devo andare e alla fine non voglio andare, perché c'è il recupero della preziosità di quello che ho, altrimenti tutto è, come dire, in fuga continua, tutto è talmente transeunte, talmente provvisorio, che io sono lì come homo vides, cioè che guarda una rappresentazione e il mio sguardo si concentra sulla rappresentazione nella misura in cui mi interessa, per cui passato l'interesse ho bisogno di altri stimoli e di altri ancora. In realtà la scoperta della responsabilità mi lega a quello che ho e mi fa capire il bene prezioso che ho. Se non ho questa consapevolezza, io voglio questo, ma voglio anche quell'altro, e divento allora il piccolo consumatore, o il grande adulto consumatore, che ha bisogno di riempire il carrello, che ha bisogno di avere l'ultimo modello del cellulare piuttosto che del televisore al plasma, che ha bisogno di avere per poter essere. La responsabilità di quello che ho, il limite nell'essenzialità di quello che ho, sapendo che quello che è rotto, come dicevamo appunto prima. Capire l'altro non significa annullare, attenzione, il ruolo, l'età, la differenza generazionale. La mamma, alcuni adolescenti dicono, la mia più imbarazzante amica. Attenzione, non creiamo dei bambini adulti e degli adulti bambini, dei genitori bambini, perché questo è evidentemente quello che poi fa entrare in crisi la relazione familiare, la confusione dei ruoli, Ma è una confusione che ha origine nell'adulto, non nel bambino. Il bambino è sollecitato a gestire la confusione. In realtà è l'adulto che è confuso. Allora, quando dicevamo ripartiamo da noi stessi, da quello sguardo profondo e remoto, riguardiamo il nostro cammino e guardiamo davanti a noi il nostro presente con quella visione di trascendenza che va oltre il significato concreto, banale, della regola, e fa della regola l'iniziazione di una sospensione, di una ritmica della vita che ci dà il senso di un'appartenenza ad altro, non solo qui ed ora, ma anche per qualcos'altro e per qualcosa di più, che non è sicuramente un dato materiale, anche se ci diciamo che il contesto attuale, la crisi, il bisogno di più stipendi, sono cose che vengono fuori, sono pesantissime, però oltre a questo e più di questo, la nostra identità di adulti è messa in gioco. La crisi è prima di tutto una crisi identitaria dell'adulto, è una crisi nostra. Allora cosa vuol dire recuperare la nostra crisi e risolverla? Vuol dire, se stiamo a una certa lettura, rileggerci da lontano, guardando i nostri riferimenti, puntando i piedi, cioè cercando di veramente esplorare le nostre radici, per vedere se in coerenza da quelle radici abbiamo costruito il fusto, e questo fusto si è poi variegato nella struttura della ramificazione delle foglie, e siamo capaci allora di reggere il frutto della nostra crescita. Non ricordo, perché è importantissimo, rivivere il riscatto della propria storia attraverso l'altro, non farlo il bimbo diventare un sostituto affettivo, non usarlo come pedina nella scacchiera del gioco di coppia. Attenzione, perché questi sono poi i rischi della relazione, sono i rischi che inquinano il processo identitario della separazione, una separazione che continua per tutta la vita, per riscoprirci ad aver introiettato quel genitore buono che è il depositario delle regole di senso, delle regole di vita, delle regole che fanno significativo il mio quotidiano. Ecco, io non lo so se stavolta ho centrato meglio il tiro, ho detto cose a un livello più comprensibile, me lo auguro, però adesso abbiamo un tempo opportuno per dirci le cose, per magari ripuntualizzare le situazioni. Come lavoro di gruppo, ho fatto un'altra operazione, una delle mie ovviamente, per cui c'è tutto il limite in questo. Ho fornito il testo del passo della parabola del figlio il prodigo, un testo che Don Guglielmoni sia tranquillo, decontestualizzato, mi è servito solamente come ipotesi di narrazione. Poi in corsivo ho individuato, come dire, certi aspetti che mi piacerebbe condividere con voi in un'analisi paritaria, in un percorso di ricerca di senso. Allora, mi direte, ancora una volta ci proiettiamo in un altrove e non entriamo nel quotidiano, nello specifico, nel nostro tempo. Allora io vi dico, come l'altra volta, che parlando e lavorando su altro rispetto a ciò che muove il mio essere, forse riesco a cogliere molto più di quello che sono rispetto a quanto posso dire o ascoltare o sentirmi dire relativo a questo tempo, a questa urgenza. Cioè, la soluzione del problema non sempre la trovo guardando al problema. Forse, mi viene da dire, è possibile che io la trovi allargando lo sguardo, magari proiettandolo in un gioco, qui puramente teorico, in cui analizzo un ruolo e analizzo una figura che è sapienziale in se stessa, è un padre che ha il figlio e che lo lascia andare, quindi c'è una separazione assolutamente fisica, un figlio che si affranca, si libera dell'ingombrante padre, e fa un percorso. Siamo noi capaci di lasciare andare i nostri figli? Siamo capaci di scommettere su di loro, di consegnare a loro le autonomie della propria vita? Siamo stati capaci noi di fare il taglio, no? Il taglio ombelicale, il cordone ombelicale l'abbiamo ricevuto, l'abbiamo subito, ma c'è un taglio ben più profondo, ben più inquinante, che la dipendenza, dico la dipendenza dal genitore. In una sorta di, e le persone qui presenti lo conoscono bene, di strani rapporti, talmente sofisticati, talmente impliciti ma radicati, per cui la moglie non può intervenire, oppure il marito deve solo acconsentire. Allora, dicevo, ancora il giochino dell'altra volta, con delle domande che ci aiutano a considerare questa figura di padre e nella relazione triangolare, il figlio piccolo, il figlio maggiore e il padre, scopriamo la verità che è, di cui è portatrice questa parola. Ci sono domande? Volentieri rispondo, se riesco. Grazie.